Va bene, allora bentornati a tutti. Io proseguirò nella lettura del testo sull'avvenire delle nostre scuole, ma prima vorrei riprendere alcune delle cose che discutevamo con Florinda e anche con gli altri, mi ha scritto anche Riccardo, su questi temi. Allora, quello che mi sta a cuore, ma penso insomma che stia a cuore un po' a tutti, è cercare di venire in chiaro sul tema dell'educazione nella società di massa, insomma, chiamiamola in questo modo. Vorrei ricordarvi che Emerson, che ho citato anche la volta scorsa, aveva già sull'altra costa dell'Atlantico, quindi negli Stati Uniti, riflettuto su questo, in una situazione in realtà piuttosto diversa da quella di Nietzsche, perché Emerson viveva nella giovane America democratica di metà 800, quindi in una società che non aveva quelle incrostazioni, anche quelle, diciamo così, smanie aristocratiche di potenza che aveva il Reich ai tempi di Nietzsche, però diciamo la sua descrizione e il suo scoramento di fronte ai guasti dell'educazione di massa sono veramente assimilabili a quelli che prova Nietzsche, tanto da arrivare a dire, e lo dico solo perché poi commenterò questa mia asserzione, di arrivare a dire che quello che Nietzsche ci dice riguardo all'educazione è tratto in gran parte da Emerson, di fatto non aggiunge granché. Allora, vorrei, permettetemi insomma, di fare una breve lettura anche di ciò che ci dice Emerson, perché Nietzsche lo ripeterà le sue notazioni sull'utilità e il danno della storia per la vita, in Schopenhauer come educatore. E quindi secondo me ci può essere utile. Vi ricordo ancora questo, l'ho già detto la volta scorsa, Emerson è enormemente influente per Nietzsche, non solo lui dice di Emerson che è una Bruderseele, un'anima gemella, ma anche che per lui è stato un inesauribile istinto di salute. E sapete, cioè, chi conosce Nietzsche sa quanto è importante un riferimento del genere. Vi ricordo ancora che l'esergo alla Gaia Scienza, ce lo vado a prendere, dell'edizione dell'82, era tratto da un saggio di Emerson chiamato Storia, se non sbaglio, molto famoso, in cui Emerson scriveva: per il poeta e il saggio tutte le cose sono amiche e benedette. Tutte le esperienze utili, tutti i giorni santi, tutti gli uomini divini. E quindi, diciamo, il succo è proprio quello dell'amor fati. Potete comprendere perché allora un inesauribile istinto di salute. Emerson è influentissimo anche in Schopenhauer come educatore, e la conclusione, la famosa conclusione, parte proprio da un lungo passaggio di Emerson. Ecco, detto questo, allora vi ricordo che la Silloge dei testi dedicati all'educazione, che è stata recentemente tradotta in italiano, riunisce una serie di conferenze che sono state pubblicate tra il 1864 e il 1866, quindi qualche anno prima che Nietzsche scrivesse. Diciamo, sono, vabbè, non 200 anni, ma poco meno rispetto a noi. Ecco, Emerson si trova di fronte agli stessi identici problemi che noi abbiamo, di fronte alla democrazia, come ho detto prima, una democrazia bambina, una democrazia nascente per Emerson, e alle nuove istituzioni che venivano, stabilite, e che già Emerson nota non sono assolutamente in grado di proporre cultura e di formare dei giovani dotati di una cultura nel vero senso della parola. Nota l'autore che il New England, dove lui viveva, è certamente il luogo dove si spende di più per l'istituzione scolastica, del ragazzo si prende cura lo Stato e nonostante ciò, allora inizio una breve lettura dei suoi passaggi, nonostante questo, dice il saggista, io chiamo il nostro sistema un sistema della disperazione. In realtà dovrebbero emergere dalle istituzioni scolastiche dei geni, lui dice, e anche qui per chi conosce Nietzsche sa quanto è importante la parola genio in questi scritti tra il 72 e il 74, ma però noi sacrifichiamo il genio dell'allievo, le ignote possibilità della sua natura, ha una linda e pinta uniformità, come i turchi imbiancano a calce i preziosi mosaici che l'antica arte greca lasciò sulle pareti dei loro templi. Questa è un'immagine molto bella, no? Quando andiamo a scuola, ci pennellano e ci buttano della calce addosso, quindi o appunto troviamo degli studenti particolarmente autonomi, oppure è fatta, no? Si cancella la genialità che vi ricordo viene da geno latino, che significa generare, quindi non è la particolare intelligenza, è la capacità di produrre qualcosa di nuovo, di essere creativo, di essere generatore, produttore. Poco più avanti, leggiamo ancora. Felice l'università naturale che sorge spontaneamente intorno ad ogni maestro naturale, i giovani di Atene intorno a Socrate, di Alessandria intorno a Plotino, di Parigi intorno ad Abelardo, della Germania intorno a Fichte o a Goethe. In breve, la sfera naturale di ogni spirito eminente. Ma nel momento in cui le si dà un'organizzazione iniziano i guai. Stessa posizione di Nietzsche, su cui poi magari discuteremo. L'università doveva essere la nutrice e la dimora del genio. Invece, benché ogni giovane nasca con una qual certa determinazione nella sua natura e sia un potenziale genio, cioè produttore, creatore, essa viene per lo più ostacolata e ritardata. Guardate i nostri giovani, di questi ne giungono a frotte all'università, di geni pochi, e l'insegnamento viene impostato per questi tanti, non per quei pochi. Ecco perché l'istruzione sembra richiedere tutori esperti dalla mente accurata e sistematica, piuttosto che maestri ardenti e inventivi, quindi degli impiegati statali che devono formare altri impiegati statali. Inoltre, i giovani di genio sono eccentrici, resti alla disciplina, sono irritabili, incerti, esplosivi, solitari, non sono mondani, non si prestano bene ai rapporti quotidiani. Siete costretti a lavorare per classi numerose anziché per singoli individui, ad abbassare la vostra insegna e ammainare le vostre vele per aspettare i marinai lenti di comprendonio. E così diventate settoriali, rutinari, quasi militareschi nell'esercitare la vostra disciplina e polizia universitaria. Polizia universitaria è bellissima. Ma una simile scuola cosa fa per formare un carattere grande? Sia Emerson che Nietzsche insistono su quest'idea del carattere, che la vera formazione deve mirare al carattere e in particolare a quel nucleo. In fondo ineducabile, dice Nietzsche, che sta nel carattere stesso. Leggo ancora due passaggi, non molto di più, ma è proprio per farvi gustare la similitudine tra i tempi americani di Emerson, come dicevo, insomma, quasi 2 secoli fa. E quelli che ognuno di noi che sia entrato in una classe, soprattutto alle scuole superiori, ha vissuto. Provate il vostro modello nella migliore scuola. Gli allievi sono di tutte le età, di tutti i temperamenti, di tutte le capacità. È difficile classificarli. Alcuni sono troppo giovani, alcuni sono lenti, alcuni maliziosamente ostinati. Ciascuno richiede così tanta considerazione che la speranza mattutina dell'insegnante di una giornata d'amore e di progresso spesso si chiude alla sera con la disperazione. Ecco, il sistema della disperazione. Ogni singolo caso, quanto più viene considerato, tanto più rivela quanto ancora c'è da fare, nonché da un lato le strette condizioni delle ore e dall'altro il numero dei compiti. Siamo noi. A prescindere da quale potrà essere il nostro metodo, le condizioni restano immutate. 6 ore da una parte e 30, 50 o 150 alunni dall'altra. Ma qualcosa si deve pur fare e alla svelta. E in questa angustia persino i più saggi sono tentati di adottare mezzi violenti. Beh, questo ecco, a noi è vietato di proclamare la legge marziale, la punizione corporale, di servirsi di congegni meccanici, di adescamenti, della collera, della forza e dell'ignoranza, in luogo di quella saggia, gentile, provvidenziale influenza che avevano sperato e che sperano ancora un giorno di poter adottare. Naturalmente la devozione ai dettagli reagisce nocivamente sull'insegnante. Non può abbandonarsi al proprio genio, non può godere di rapporti personali con i giovani amici. Se il suo sguardo è sempre fisso sull'orologio e ci sono 20 classi di cui occuparsi prima che la giornata finisca. E allora, le nostre modalità di educazione, scrive, mirano a sbrigare, a risparmiare il lavoro, a fare per le masse ciò che non può essere fatto per le masse, ossia ciò che deve essere fatto con riverenza, uno per uno. Per dir meglio, occorre il mondo intero per istruire ciascun allievo. Tutto ciò che non è composto in questo modo, io lo chiamo, scrive Emerson, il purgante della cultura, quindi non cultura, ma un purgante, qualcosa che elimini totalmente il peso di una cultura vera, diciamo così. Vado alle conclusioni. Beh, insomma, potrei leggere di più, ma poi non arriviamo più a Nietzsche. Comunque Emerson nota che è assolutamente incapace di suggerire particolari riforme nell'ambito dei nostri sistemi di insegnamento. Non vi è alcuna capacità di giudizio riposta in un comitato scolastico, nei sovrintendenti o ispettori di un'accademia o di un'università che possa minimamente giovare. Tuttavia, queste si risolvono non appena abbandoniamo le istituzioni e ci rivolgiamo ai singoli. Ecco, questo elemento dell'insegnamento come ciò che può essere rivolto alle unicità irripetibili dei singoli, cioè quest'idea dell'insegnamento come un'attività rivolta a uno a uno. Beh, ricorda la posizione del maestro ellenistico, del direttore spirituale, pensate a Seneca con Lucilio, ma insomma a me veniva da pensare, pensate anche a Socrate, è vero che Socrate è maestro all'interno della sua polis, della sua comunità e in effetti si rivolge a tutti. È anche vero però che Socrate si rivolge sempre singolarmente a uno a uno. Non è un caso che i dialoghi siano intestati a un allievo in particolare o a un contendente, Eutifrone, Teteto, Cratilo, Fedone. Cioè l'educazione è mirata alla singolarità. Questo brano di educazione si conclude così e mi sembra importante per ritornare a Nietzsche. In realtà è col vostro stesso agire che insegnate a chi vi osserva come praticare il praticabile. Quindi, siete voi come modelli, come esempi, come monumenti che potete fare formazione nel vero senso della parola. E la profondità da cui attingete la vostra vita a dare profondità non solo al vostro strenuo operare, ma ai vostri modi, alla vostra presenza. Consentite allora voi stessi di essere l'organo del vostro più nobile pensiero. Ed ecco di colpo tutti gli uomini vi saranno debitori e voi diverrete la sorgente di un'energia che avanza pulsando in onde benefiche fino ai confini della società, fino alla circonferenza delle cose. Ecco, lasciando da parte il linguaggio, come dire, romantico, spiritualista, trascendentalista, lui si definiva tale, di Emerson, beh, cogliamo bene questo rinvio alla priorità della vita che è presente in tutti questi studi di Nietzsche, quindi dalle conferenze alle inattuali, questo sottolineare il ruolo del filosofo come modello nel sacrificare la vita alla verità, troviamo scritto anche questo in Schopenhauer come educatore, nello studiare la storia o le altre discipline per quanto sono utili alla vita e non per la conoscenza, ai fini della conoscenza, dell'accumulo della conoscenza. La conoscenza deve essere strumento per la vita e non viceversa. Se torniamo allora al testo sull'avvenire, possiamo leggere a pagina 43. Una frase che ci riporta a Emerson, ma non solo a Emerson, in cima alla pagina. Il metodo storico è diffuso a tal punto nella nostra epoca che persino il corpo vivo della lingua viene dato in preda agli studi anatomici della storia. Si fa storia della linguistica, storia del linguaggio, analisi proposizionale. La cultura, tuttavia, comincia proprio dal punto in cui si sa trattare ciò che è vivo come qualcosa di vivo e il compito di colui che avvia la cultura ha inizio con il reprimere l'interesse storico, ovunque incalzante, quando occorra prima di tutto agire rettamente e non già conoscere. Beh, questo sembra Seneca, chi conosce Seneca e Marco Aurelio sa che ci sono dei passaggi di questo stampo. La filosofia non è una risorsa per pensare, ma per agire bene. Ma insomma, abbiamo visto che anche in Emerson c'è un'attitudine di questo tipo. L'insegnante deve insegnare, deve formare l'allievo ad agire correttamente, ad essere un modello di vita e naturalmente di pensiero. Quello che pensa Nietzsche, e senza dubbio anche Emerson, è che l'educazione ai loro tempi è innaturale. Qui, insomma, si dovrebbe fare un rinvio ad una concezione della naturalità, appunto, ancora molto romantica, in questi pensatori, però, insomma, Nietzsche già, si libera da questa fodera romantica, no? Quando dice: l'educazione ai nostri tempi ci rende tutti gobbi, storti, in questo senso è innaturale, in questo senso non è salutare. L'educazione andrebbe invece pensata come una corrente di vita, un contagio affettivo, l'abbiamo letto in Emerson, una sinfonia, un risuonare insieme di anime e di corpi. Però, ecco, ripeto, di anime, di corpi presi non come massa, neppure come ristretto circolo, perché vedete che il loro intento è diverso. È vero che anche Nietzsche sottolinea la speranza nella costruzione, lui diceva, di un'università libera, di una congregazione di spiriti geniali alla maniera di Schopenhauer, quindi un circolo ristretto a cui poter insegnare. Ma alla fine il riferimento è proprio alla singolarità, il docente e il discente in un rapporto uno a uno. Almeno a me sembra che sia così. Ritornando, a quello che abbiamo detto la volta scorsa, vi ricordo che Nietzsche lavora su quella che lui definisce la mia formula, e cioè tanto più estesa la cultura, tanto più ristretta, la sua materia, la sua stoffa, no? Più che materia. Quindi, in una situazione del genere, noi siamo invitati a fare attenzione al dettaglio e quindi i nostri allievi, i nostri studenti devono fare tesi riservate a, so, la natura dei controfattuali, le lotte per il grano nel 1648 a Fermo, il sonetto numero 18 di Shakespeare, no? Tutte cose molto precise, in cui si stringe il fuoco al massimo per essere rigorosi, approfonditi, ovviamente. La visione generale è assolutamente fuori luogo in una cultura e in una trasmissione scolastica immaginata in questo modo, e quindi è fuori luogo, è ormai emarginato. Quello che Nietzsche definisce l'uomo totale, cioè, beh, potremmo dire l'uomo universale, il vero frequentatore dell'università, l'uomo intero. L'uomo intero non ha più diritto di cittadinanza all'interno di questa polis istituzionale e scolastica. Ricordavamo anche l'altra volta che la radice della parola sapere sta proprio nel latino sapio, gustare. Questo Nietzsche non lo ricorda in questi scritti, lo ricorda nella filosofia nell'epoca tragica dei greci, e si esprime proprio così: il vero uomo di cultura si riconosce perché sa gustare, gustare e riconoscere, osservare le più sottili sfumature della vita. Questa sua capacità traduce la sapienza, intesa come gusto, in una forma di vita libera e felice, libera dai pregiudizi, libera dagli asservimenti. Quindi il vero uomo di cultura è colui che rifiuta di farsi ingozzare, che è attento a non essere ingordo. Ci sono dei grandi uomini di cultura che hanno una capacità enciclopedica veramente invidiabile, ma non so cosa Nietzsche avrebbe pensato di loro. Perché sottolinea proprio questa selezione massima in ciò che dobbiamo gustare. È un problema di alimentazione, di nutrimento. E sappiamo bene come un'alimentazione smodata non faccia mai bene. Abbiamo attraversato anche i temi fondamentali della seconda conferenza. Vi ricordo solo che è fondamentale il rinvio all'orrore e al disgusto. No, Nietzsche si esprime molto chiaramente quando dice: non si può far filosofia se non si è pronti a sostenere l'urto dell'orrore, e quindi è una visione genealogica molto diversa della nascita della filosofia di quella che danno Platone e Aristotele, ma non è solo una considerazione generale, è una considerazione che mira a mettere a confronto formazione e erudizione, quindi paideia, educazione nel senso alto e informazione, istruzione, no? Dite un po' come volete, e mira a farlo proprio rinviando ha questa capacità di sostenere il disgusto di ciò che non è cultura. Ma Nietzsche aggiunge anche alcuni elementi, e di questi non avevamo parlato la volta scorsa. Ci dice che la vera formazione, la vera Bildung deve essere avviata sulla base di due elementi, imitazione e obbedienza, disciplina. Ecco, qui Nietzsche è sempre, come dire, inverte la direzione usuale, abitudinaria che noi abbiamo in relazione alla considerazione della cultura. Partiamo. No, scusate, leggiamo direttamente quello che ci dice. Pagina 46 e 47. Ecco, imitazione per noi non è una parola che va insieme alla genialità, alla produttività, alla creatività, tutt'altro. L'imitazione e l'abitudine, inserisce anche questa parola Nietzsche nel suo scritto. E cioè quella capacità di costituirsi una seconda natura che si aggiunge alla prima e proprio come la pelle di un serpente, troviamo questo esempio, ci permette di viaggiare nel mondo e nella vita sicuri e tranquilli. Pagina 46, rispetto all'imitazione. Metà del secondo paragrafo. Al liceo ognuno viene senz'altro considerato come un essere capace di letteratura, per esempio, che avrebbe il diritto di possedere opinioni proprie sulle cose e i personaggi più seri, mentre una vera educazione dovrebbe tendere con ogni sforzo proprio a reprimere le ridicole pretese di un'autonomia di giudizio. E ad abituare il giovane a una rigida obbedienza sotto il dominio del genio. Quindi inserisce questi due elementi, per noi abbastanza disturbanti, non c'è dubbio, ma insomma che lui esprime in modo molto convincente, a mio modo di vedere. E ci dice: ma un sedicenne, un diciassettenne, forse oggi ancora un ventenne, come possono essere geniali, creatori, avere spirito critico, come si usa dire oggi, autonomia di giudizio. Sono dei ragazzini, l'unico elemento autonomo e indipendente può essere quello delle loro goffaggini, dei loro tratti grotteschi, no? Si esprime proprio così. E in realtà devono passare un lungo periodo a imitare i geni, cioè i loro conduttori, i loro accompagnatori, i loro maestri, cioè ad essere discepoli, insomma, Pitagora, docet, no? No, i giovani, i molto giovani, non hanno il diritto di possedere opinioni proprie, scrive Nietzsche, e quindi devono abituarsi ad una rigida obbedienza. Ancora di più nella pagina che segue, 47, più o meno all'inizio. Al liceo vengono inculcati continuamente nelle nuove generazioni tutti i mali del nostro ambiente letterario e artistico, ossia la tendenza a produrre in modo frettoloso e vanitoso, la smania spregevole di scrivere libri, la completa mancanza di scrittura. Un modo di esprimersi che non è stato affinato, che è privo di carattere o miseramente affettato, la perdita quindi di ogni canone estetico. La voluttà dell'anarchia e del caos e in breve tutti i tratti letterari del nostro giornalismo e al tempo stesso del nostro mondo accademico. Quindi ciò che viene inculcato al liceo, ciò a cui li si abitua, li si imita, non è altro che la barbarie del gusto di cui ci parlava già nei primi scritti. Lasciate liberi di scegliere gli studenti e sceglieranno il più semplice, il più divertente, no? Il più piacevole. Non verranno mai educati all'eccellenza. Perché? Perché Platone è difficile da reggere, Aristotele ancora di più, non parliamo di Cartesio, Shakespeare, no, non sono cose divertenti per un giovane allievo. Eppure, scrive poco sotto, sempre a pagina 47, L'educare in questo campo, inculcando abitudini e idee che siano serie e irremovibili, quindi distoglierli da quell'abitudine al pensiero greve e superficialissimo. Inculcando abitudini e idee, quindi inculcando vuol dire proprio obbligando il discente a leggere determinati testi, a esercitarsi in commenti relativi ad una certa produzione artistica e letteraria, senza dare o chiedere ragioni, Nietzsche la pensa proprio così, ma creando questa abitudine ad un orecchio musicale o letterario che si abitui anno, dopo anno, a una certa lettura, a un certo udito musicale. Questo costituisce uno dei compiti più alti della cultura formale, mentre in generale affidarsi alla cosiddetta libera personalità non potrà certo essere altro che il segno distintivo delle barbarie. E beh, insomma, è una notazione che a qualcuno può far venire i brividi. So che Carlo è abbastanza d'accordo con Nietzsche su questo piano. Ma insomma, proviamo a riflettervi. E credo che non sarà difficilissimo essere d'accordo con Nietzsche. Comunque, insomma, poi eventualmente ne parliamo più approfonditamente. Quindi la libera personalità non esiste perché non è libera, è incrostata da tutto ciò che l'educazione precedente dei cattivi maestri ha inculcato in noi. Noi siamo fatti della nostra, di ciò che gli altri ci hanno detto, insomma, di ciò che abbiamo imparato. Non è che ci sia questa capacità generativa che nasce dal nulla. Ancora, andiamo a pagina 54-55, che dice la parola finale. 54 verso la fine. Chi potrà condurvi sino alla patria della cultura se le vostre guide sono cieche, pur spacciandosi ancora per gente che vede, i vostri maestri? Nessuno di voi riuscirà a possedere un vero senso della serietà sacra dell'arte, poiché siete avvezzati male metodicamente a balbettare in modo autonomo, mentre occorrerebbe insegnarvi a parlare. Siete avvezzati a tentare la critica estetica in modo autonomo, mentre vi si dovrebbe guidare a un rispetto devoto per l'opera d'arte. Siete abituati a filosofare in modo autonomo, mentre bisognerebbe costringervi ad ascoltare i grandi pensatori. Costringervi ad ascoltare. Ricordate che la volta scorsa avevamo parlato della filosofia non solo come di ciò che sorge dall'orrore e non dal trauma, dallo stupore, ma ciò che sorge secondo Deleuze proprio da un trauma, da una costrizione, qualcosa che ci costringe a pensare. Ecco, è quello che effettivamente dice qui Nietzsche. L'obbedienza, la disciplina, la costrizione. Questa è una fase necessaria nella formazione. E oggi invece è così comune sentire l'insegnante che dice all'allievo: ma pensa con la tua testa, dimmi che cosa credi, fai una critica libera, esprimi le tue opinioni. Beh, le sue opinioni saranno quelle che ha ereditato da maestri precedenti, dalla famiglia, no? Difficile che siano così originali. Vado molto avanti per darvi offrirvi tutte le citazioni che Nietzsche fa su questo argomento. Sono a pagina 126 e alla fine, l'autore insiste: lo ripeto, amici miei, ogni cultura prende inizio dal contrario di tutto ciò che oggi viene lodato come libertà accademica, ossia prende inizio dall'obbedienza, dalla subordinazione, dalla disciplina, dalla soggezione. Molto chiaro, molto. Si può criticare, ma insomma, diciamo, lui ha questo tipo di visione. Allora, vi dico così, come commenterei io, ma insomma, ripeto, sono prontissima a discuterne quanto volete. Per tornare sempre a Deleuze, Deleuze si esprime con una bellissima espressione che ha fatto scuola: la filosofia è creazione di concetti, e anzi usava a dire che tutte le giornate in cui scriveva qualcosa e non gli sembrava nuovo e originale, buttava via tutto, non andava avanti, insomma, per lui era una giornata di fallimento. Io devo dire, soprattutto procedendo in là con l'età, penso che invece i più grandi siano esseri ripetitivi. Ripetitivi non in un modo pedissequo, no? Non si parla dell'imitazione, senza alcun tratto personale, ma pensate anche a Nietzsche. Nietzsche legge Emerson e Schopenhauer come, spero di avervi dimostrato, le espressioni che sceglie, gli argomenti, che seleziona, sono quelli di Emerson, e sono stati fatti degli studi su questo. Cioè, Nietzsche è un grande plasmatore di Emerson, e si potrebbe dire lo stesso di Schopenhauer. Però Nietzsche ha fatto di questo materiale una materia esplosiva. E cioè ha saputo torcere i concetti, li ha consegnati a un mondo nuovo, li ha utilizzati in un modo nuovo, no? Nuovi usi di vecchie facoltà, direbbe Chauncey Wright. Quindi la ripetizione può mutarsi in creazione senza vergognarsi del fatto che ovviamente siamo fatti di ciò che gli altri hanno fatto di noi, diceva Sartre molto giustamente. E quindi siamo fatti dei discorsi, Carlo dice, no? Del liquido amniotico dei discorsi che ci circondano, di cui siamo in grado di variare molto leggermente la tonalità, se siamo grandi. E questo può bastare perché risuona tutto il materiale di cui ci occupiamo, può finalmente risuonare in modo diverso. Ecco, ci sono delle notazioni molto belle sulla lingua materna, sull'uso della lingua materna, a pagina 50, ma insomma le lascio alla vostra lettura. Meglio quindi essere fatti di Emerson o di Nietzsche piuttosto che dei romanzetti rosa o di ciò che si legge sui blog e sui social. Ben venga l'imitazione o l'obbedienza a questi grandissimi autori. Poi, ecco, col tempo il giovane imparerà a individuare un suo percorso, a lasciar perdere delle cose e a centrare l'attenzione su altre. È quello che ha fatto Nietzsche con i suoi grandi modelli. Ma perché vergognarsi di essere ripetitivi, imitativi, abitudinari anche nel gustare il sapere? In fondo il gusto è proprio dato dal piacere di mangiare e rimangiare la stessa cosa, no? Noi ritroviamo le stesse lasagne e il nostro gusto si affina. Allora, procediamo perché vorrei lasciare poi un po' di spazio per la discussione. Allora, c'è un esempio poco più avanti che devo dire forse è un po' infelice, soprattutto di questi tempi, però aiuta a capire che cosa Nietzsche voleva dire. Fa riferimento l'autore ai soldati che marciano e dice: guardate un stuolo di soldati che fanno o un'esercitazione o veramente sono sul campo di battaglia. Abbiamo visto ieri, no? La parata di Putin. Gli uomini normalmente non camminano in questo modo. Il soldato deve abituarsi ad un altro passo, ad un'altra camminata, e ad un certo punto comprende che questa può diventare una seconda natura, e cioè che non deve più imporsi di farlo, ma che naturalmente camminerà dritto, utilizzerà le gambe in un certo modo, magari in connessione, con chi marcia con lui. Cioè tutto ciò diventerà non solo una seconda natura, ma probabilmente lo precluderà anche ulteriori inciampi. Dunque, scrive l'autore, esercizio, esercizio, esercizio. Le opere verranno dopo. Allora, ecco, su questo, insomma, forse si può svolgere qualche contestazione, però lo trovate sempre in questa terza conferenza, scusate, seconda conferenza. Un'altra espressione che a me piace molto, che vi leggo subito, a pagina 58, sempre riguardo alla critica del momento presente, il suo, ma insomma è ancora il nostro. Oggi tutto è ciondolante, si pensa e si esprime come se si fosse in vestaglia. Secondo me è bellissima questa espressione, no? Cioè, che cura c'è, che serietà, che disciplina appunto c'è oggi. È come se, infatti, siamo non in vestaglia ma in ciabatte, no? Costantemente, anche in mezzo agli altri. Quindi il fatto di costringersi ad ascoltare i grandi classici e i grandi maestri fa sì che questa obbedienza riesca a produrre degli spiriti liberi, cioè è proprio dall'obbedienza che possono nascere spiriti creativi e spiriti liberi. Ma insomma, pensate all'esempio della caverna di Platone, che ricordavamo la volta scorsa. Anche lì c'è una costrizione e in fondo c'è un atto violento, potremmo dire, da parte di chi scende dopo aver visto la sommità, l'idea del bene, per liberare i suoi compagni. Quindi anche lì si tratta di una costrizione, non vogliamo farlo. C'è qualcuno che ci costringe a orientare lo sguardo, a vedere in un altro modo. Allora, io a questo punto verrei alla terza conferenza, che vi dicevo l'altra volta, non so se ho usato proprio queste parole, comunque può essere intitolata Come evitare un ingrossamento ipertrofico del sapere e della mente. Vedrete che i temi, insomma, sono abbastanza simili. Intanto torniamo alla scena, quell'impianto scenografico sul quale lavora Nietzsche. Ricordate il filosofo, il suo accompagnatore, i due giovani. Il filosofo e il suo compagno hanno discusso finora dei temi che vi ho qui riproposto. Però si siedono a questo punto, accorati, mortificati, incerti su che cosa proporre. Come diceva Emerson, io non so cosa dirvi, quali riforme possono essere proposte, perché la cultura classica oggi è un ideale assolutamente fluttuante, declassato, inconsistente, che non si è assolutamente in grado di far crescere nelle nostre attuali condizioni scolastiche. Qui Nietzsche fa riferimento al genio greco, alla sua unione con il pensiero tedesco, sono i temi della nascita della tragedia, ma li lasciamo da parte. Il compagno del filosofo ammette di interpretare queste parole come un tonico. Mi ridai forza, dice al filosofo, se dici così, forse per adempiere alla missione suprema dell'insegnante. Posso proprio aggrapparmi a queste parole. Ma chi ci comprenderà? Aggiunge. Quali compagni troveremo in questo difficile cammino? È di nuovo Platone che parla, qui. Perché? Perché il problema più grande è che gli stessi insegnanti sono incolti. Pagina 64. E come non essere d'accordo con lui, a partire da noi stessi. Verso la a metà del secondo paragrafo. Non hai che da pensare alle sconfinate schiere dei professori che con la migliore buona fede hanno preso in consegna il precedente sistema educativo per continuare ad applicarlo di buon animo e senza alcun serio dubbio. Come credi che costoro la prenderanno sentendo parlare di progetti da cui essi sono esclusi e per di più beneficio nature di esigenze che superano di molto le loro capacità mediocri, di speranze che in essi rimangono senza eco, di lotte il cui grido di guerra non comprendono nemmeno e in cui essi intervengono soltanto come massa sorda, recalcitrante e plumbea. Quindi, mentre Emerson in fondo notava la povertà dell'istituzione scolastica, ma una qualche fiducia nel disgusto dell'insegnante verso quella situazione ancora la intratteneva, Nietzsche sembra dire appunto che compagni troveremo, gli insegnanti oggi sono di questo tipo. Giunge in queste scuole una quantità strabocchevole di incompetenti, i quali con la loro prevalenza numerica e con l'istinto del similis simili gaudet determinano gradualmente lo spirito di tali scuole. Si tengano pure lontani senza alcuna speranza dalle questioni pedagogiche, coloro i quali pensano che la palese abbondanza dei nostri licei e dei nostri insegnanti possa trasformarsi mediante una qualche legge o una qualche norma in una vera abbondanza, in una ubertas ingenii, senza che quel numero venga diminuito. Quindi si tengano lontani dalle questioni pedagogiche coloro che pensano che tutto vada bene così. Tutto ciò però suscita in noi, dice il filosofo, l'impressione che ci sia uno smisurato bisogno di cultura. Ma non è così, Nietzsche esorta a considerare la questione. Noi ci troviamo solo dinanzi ad avversari della vera cultura, cioè quella che aderisce alla natura aristocratica dello spirito. Lo dice chiaramente. La vera cultura è quella che aderisce allo spirito aristocratico. E qui si aprono delle pagine. Io qui sì direi veramente imbarazzanti, che però insomma sono come le pagine dello Stato greco che sottolinea il valore della schiavitù, no? Che però insomma maneggiandole con cura, qualche messaggio comunque lo danno. Allora, vediamo, anche se le lascio poi al vostro approfondimento, perché insomma ci sarebbe moltissimo da dire o alla discussione. Sintetizzo qualcosa, le trovate a pagina 66-67 e poi seguenti. Dice Nietzsche, io mi sono abituato a pensare che tutti coloro che parlano ardentemente a favore della cosiddetta formazione del popolo, non sappiano quello che dicono. Il nostro scopo non può essere la cultura della massa, bensì la cultura dei singoli, di uomini scelti, non si sa da chi, dai geni, equipaggiati per opere grandi e durature. E cioè, l'idea è questa. Il popolo vive in un sonno inconsapevole, lo dice poco oltre. In un sonno inconsapevole in cui però si nutre dei suoi miti, dei suoi riti, delle sue visioni, anche quella è formazione. D'altronde è l'autore che ha scritto quel bellissimo saggio preparatorio alla nascita della tragedia, che è La visione dionisiaca del mondo. E lì è chiaro, il popolo trova una bildung, una formazione in quegli atteggiamenti di pathos comune, di comune musichè, che lo conducono alla, appunto, alla ritualità dionisiache. Non è formazione, forse quella. Quindi Nietzsche non può aver scordato questo. Quello però che sottolinea è come non si possa però educare tutti questi uomini che partecipano appunto a riti, miti, sacrifici sacri, non li si possano educare nel senso vero della parola. Resta come dire, un grembo, un ambito certamente di formazione e di nascita del possibile genio. Quindi il genio viene da lì, ci dice. Però, insomma, il popolo non può essere educato. Sì, forse possiamo arrivare all'istruzione elementare, ma non più di questo. Quello che si deve fare nelle istituzioni scolastiche è tenere lontani i popolani dalle violenze, questo sì, ma poi lasciarli all'interno della loro vita, della loro forma di vita, che è senza dubbio importante, cioè Nietzsche non la sottovaluta, che però, ecco, non può produrre se non una visione dionisiaca e poi una trasfigurazione apollinea, tutte cose fondamentali, ma che insomma di istruzione scolastica ovviamente non hanno granché. Ecco, dice proprio a pagina 68, liberare il popolo dalla sfera mutevole di ciò che è momentaneo, tutto ciò il genio può farlo solo quando si è maturato e nutrito nel grembo materno della cultura di un popolo. Cioè deve essere nutrito e allevato all'interno di questa cultura, ma poi deve poter progredire, insomma, e darsi un percorso diverso. Quindi la cultura di massa, la scuola per il popolo, se non a livelli elementari, Nietzsche non la considera. La visione aristocratica è qui espressa, insomma, nel modo più chiaro. Va bene, allora veniamo alla parte centrale di questa terza conferenza. Perché sì, insomma, non definirei centrale questo che vi ho appena detto, ecco. Forse da notare, ma non da sottolineare. Allora, nella parte centrale, quindi faccio riferimento alle pagine 71 e poi 76, c'è un nuovo duro attacco agli insegnanti, soprattutto universitari della sua epoca, dove insomma fa delle esemplificazioni qui sì molto gustose e dice: ma vi rendete conto, i nostri docenti di letteratura greca sottolineano gli elementi vitali, eccellenti di Pitagora, rendendolo un illuminista, cioè Pitagora va bene laddove esprime dei discorsi che all'occhio del docente possono ricordare l'illuminismo della propria epoca, oppure docenti di letteratura greca o romana fanno calcoli sui versi dei poeti greci e romani, rallegrandosi di una certa proporzione, oppure si servono di anà e di katà per stabilire un'analogia tra passaggi diversi, versi diversi, insomma, tutto ciò a che cosa ci conduce, no? Che cosa può fruttificare una visione di questo genere della cultura? Quale imbarazzo? L'antichità non ci dice nulla se siamo docenti di questo tipo e di conseguenza egli, il docente, non ha nulla da dire riguardo all'antichità, no? Non c'è un dialogo reale. Allora, cosa si può sperare di ricavare oggi dal liceo e dall'università? Veniamo a pagina 74 e 75, sono alla fine della pagina 74. I licei possono dunque essere anche ora dei luoghi ove si semina l'erudizione, non però quell'erudizione che è unicamente l'effetto collaterale, naturale e involontario, di una cultura rivolta ai più nobili fini, ma piuttosto quell'erudizione che si potrebbe paragonare all'ingrossamento ipertrofico di un corpo non sano. L'ingrossamento ipertrofico, dato questo titolo alla conferenza, perché questo, secondo me, è il centro di irradiazione di tutti i suoi temi. Di un corpo non sano, vedete che in questione è sempre la salute. I licei sono i luoghi ove si trapianta questa pinguidine erudita. Se ricordate, ho fatto riferimento la volta scorsa alle talpe con la bocca piena di cibo, che ricorda nella lettera a Röde, riferendosi ai filologi. I licei sono i luoghi dove si trapianta questa pinguedine erudita quando non siano degenerati al punto da diventare le palestre di quell'elegante barbarie che suole oggi pavoneggiarsi sotto il nome di cultura tedesca dell'epoca odierna. Beh, insomma, in questo senso è particolarmente feroce con la cultura del suo tempo. Provo a commentare e poi direi che posso interrompere. Quello che ci dice Nietzsche, a me sembra, è questo: la cultura oggi non riesce più ad essere nutrimento, è diventata un disturbo digestivo, no? L'ingrossamento ipertrofico è anche quello del ventre che mangia male, digerisce male. La cultura composta dell'accumulo delle nozioni, delle informazioni, è un processo non di buona digestione, ma di indigestione. Nutre di ciò di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Il corpo della cultura soffre di bulimia, potremmo dire, non sa più gustare, non sa più nutrirsi, non sa più selezionare i materiali di cui alimentarsi. Anche ingrossamento ipertrofico ci fa pensare evidentemente a una proliferazione cellulare senza arresto, quindi, come dire, la cultura oggi è un tumore sul corpo del sapere. Come una forza estranea distrugge le cellule sane. Ecco perché abbiamo bisogno di una cultura che appaia come salute, non come un processo di indigestione. Vi ricordo che c'è la prefazione alla Gaia Scienza in cui Nietzsche parla della necessità di far riferimento a un medico della cultura, un medico della cultura che ci spieghi come finora si è parlato di verità, di conoscenza, di giustizia, mentre invece il problema è proprio quello di individuare ciò che ci fa bene, potremmo dire, no? Ciò che ci dà salute, ciò che ci slancia nell'avvenire, ciò che ci trasforma, ci potenzia e ci rafforza. Ma finora la cultura non è stata intesa in questo modo. Concludo con una citazione da Aurora, che mi ha segnalato proprio Cristina Zaltieri, è l'aforisma 196. E che insomma mi sembra un buon modo per concludere questa lettura delle conferenze sull'educazione di Nietzsche. Scrive qui, quindi pochissimi anni dopo le conferenze, che cos'è propriamente quello che io faccio, e sottolinea faccio, e che cosa propriamente io, sottolineato io, voglio con tutto ciò. E questo è il problema della verità, che nel nostro attuale genere di educazione non viene insegnato e conseguentemente non viene mai posto che cosa io voglio e che cosa sto facendo. Non c'è mai tempo per questo problema. Com'è vero, no? Com'è vero? Questo è superato, è oltrepassato. Si entra in classe e, insomma, si inizia a spiegare quello che tu stai facendo, o io sto facendo, quello che tu vorresti o vuoi. Non è un problema di cui l'educazione possa trattare. E invece, insomma, nelle sue conferenze ci spiega che proprio da qui dobbiamo partire se vogliamo avviare la formazione di un essere umano in un senso veramente poietico e paidetico, no? Per dirci. Va bene, lascio tempo se c'è qualche domanda.
Grazie, grazie, grazie Rossella Fabrichesi. Sì, mi sembra che siano state segnalate già in modo molto preciso le zone che la stessa Rossella Fabrichesi indica come difficili o problematiche, no? E ha detto più volte, Rossella, potremmo parlarne. Ecco, io lascio subito la parola a tutti coloro che sono collegati e che desiderino appunto parlarne. Infatti vedo già Giovanni Fanfoni che si è prenotato e poi anche Gianfranco Gaviano, quindi subito la parola a loro e poi procediamo. Prego, prego Giovanni Fanfoni e Gianfranco Gaviano.
Buonasera a tutti, mi sentite? Sono all'esterno, vorrei aver disturbi. Okay. Grazie molto per questo incontro, per questa Fabrichesi. È sempre bello sentire le parole di Nietzsche, le sue analisi. La volta scorsa io avevo represso una battuta che adesso vorrei fare, esordendo un attimo, nel senso che le disposizioni più controverse per la nostra sensibilità di Nietzsche mi fanno venire in mente il metodo Ludovico in Arancia Meccanica, in cui il protagonista viene ricondizionato alla convivenza civile. Essendo costretto ad ascoltare Ludovico Beethoven, appunto, con gli occhi spalancati da degli aghi, vabbè, Kubrick era un po' perverso, però insomma l'idea era appunto di creare un grosso trauma inculcando una cultura che gli mancava, che avrebbe dovuto, e poi funziona, riformarlo, riportarlo alla società. Ovviamente è un po' provocatoria questa evocazione, penso che genera orrore. Permetto una seconda battuta, io sono una delle vittime, tante, del sistema scolastico italiano, per cui non ho mai amato Manzoni perché mi costringevano a leggerlo, quindi non posso dire non averlo letto, non riesco ad amarlo e a capirlo di conseguenza. Quindi non so se si può seguire quel metodo, e forse il problema è il metodo, nel senso la ricerca di un metodo che valga per tutti. Faccio altri piccoli accenni. La volta sc cioè, scusate, l'anno scorso Enrico Bassani ci raccontava, tra le tante cose che io in gran parte ho dimenticato di riprendere, ma mi è rimasto impresso il fatto che lui diceva che i metodi di psicoterapia sono molti e lui non ne predilige uno in particolare, o forse anche per la sua appunto, natura e storia personale, scientifica e anche soggettiva. Ma al di là della sua predilezione tende a dire che un metodo vale l'altro purché funzioni. Scusate. Funzioni con la persona col paziente che ha davanti. Non, evoco soltanto quel disfacimento dell'idea di metodo che è stata l'epistemologia del Novecento, non perché io sia un esperto, ma perché appunto sicuramente voi lo siete più di me, con l'apoteosi di Feyerabend, per cui forse è non controintuitivo, però diciamo è difficile per chi fa filosofia rinunciare all'idea di razionalizzare un metodo, in questo caso di insegnamento, ma forse si tratta invece proprio questo, di conoscere molti e usare quelli che possono, che in base alle proprie conoscenze e in base al momento, alla situazione in cui si trova, possono sembrare più utili, più efficaci. Un'ulteriore avvertenza oltre a questa, non è detto che si può fare per tutti, che ci sia un metodo per tutti, magari uno diverso per ciascuno. Nel senso, la grande occasione della scuola pubblica, secondo me, è che tutti hanno una sospensione della mera schiavitù verso l'utilità della vita esistenziale, che gli permette di dedicare il tempo appunto ad essere iniziati a sapere, perché sicuramente Pitagora, l'idea di studio di metodo, di inventare la via non è il metodo, però c'è un'eredità, un passato. Comunque, si tratta in fondo di un'iniziazione, di una possibilità che viene data. Non è detto che funzioni per tutti, bisogna provare per tutti, ma non vorrei che poi si arrivasse a un atteggiamento, perdonate un'altra provocazione, un po' aziendalista, cioè con indicatori, come già succede, quanti dei tuoi li hai portati al livello che pensavi? Noi non sappiamo, e questo diceva anche il professor Sina all'inizio di questo corso, di questo seminario di filosofia di quest'anno. Noi non sappiamo come e da chi si impara, perché si impara un po' da tutti. C'è chi impara da maestro di scuola, e lo ricorderà tutta la vita, anche anziano, ricorderà il proprio maestro più amato, oppure dal padre, dallo zio, dall'amico, da mille incontri che si possono fare. Quello che importa è tentare i metodi che si conoscono e forse, lasciatemi l'ultima battuta, essere sinceri e appassionati. Un docente non dovrebbe mai apparire un mero impiegato che lo fa giusto perché appunto segue un metodo. Dovrebbe essere appassionato a costo di sembrare anche un po' improvvisato. Scusate se ho parlato troppo, ho cercato di condensare un po' di pensieri. Buona serata, grazie.
Grazie, rispondo subito magari perché poi dimentico. Grazie molte, l'immagine iniziale era perfetta, non so se Nietzsche avrebbe applaudito, però certo, è la radicalizzazione, no, di quello che lui dice. Allora, sì, io vi ho detto subito, non so se abbracciare in toto quello che lui dice, però trovo convincente questa declassificazione del libero spirito critico che lui fa, dell'autonomia di pensiero, perché prima dobbiamo imparare, insomma, prima dobbiamo apprendere, lo ricordavo anche l'altra volta, la formulazione esatta del motto pindarico divieni ciò che sei è divieni ciò che hai appreso di essere. Quindi non sta solo a noi, no? Dobbiamo apprendere, dobbiamo imparare, c'è qualcuno che ci deve insegnare. Ecco, in questo senso pensavo a quel che diceva. Io non credo che sia tanto la giustezza del metodo, la perspicuità del metodo, che può anche essere diversa da persona a persona. Io penso che il problema sia proprio del medium, no? Quindi del maestro come, direi quasi medium angelico, nel senso greco della parola angelos. Allora, se ci fosse stato un maestro vicino a, non mi ricordo come si chiama il protagonista di Arancia Meccanica, un maestro, un accompagnatore,
Drugo.
sì, evidentemente lì poi c'è una situazione di violenza, insomma, non si può fare riferimento a quello. Ma ecco, o per il suo Manzoni, se il maestro, l'insegnante, fosse stato un vero pedagogo, cioè un accompagnatore, che insomma fa vedere perché questo è bellissimo, perché quell'altro va ascoltato molte volte. Insomma, io penso a Carlo Sini quando spiegava Spinoza. Spinoza, fatto da altri colleghi, era una barba che non finiva più, no? E invece, fatto da lui, era entusiasmante, era il mondo. Quindi, penso che essenziale sia proprio il medium tra noi e ciò che siamo costretti a leggere. Siamo costretti, però, attraverso questa mano amichevole che ci conduce. Un'altra annotazione, no? Parlavo di Socrate e dei suoi interlocutori. Socrate è stato un grandissimo maestro, Platone ne ha fatto la ragione della sua vita, però Socrate è stato anche il maestro di Alcibiade, quindi non sempre andava bene, no? Ma proprio perché il rapporto è di uno a uno e quindi tu non sai la materia che hai davanti, il corpo, l'anima di colui che hai davanti. Come reagirà al tuo accompagnamento? Ti può sfuggire, può scappare, o può essere lui a trascinarti e tu non sai come fare, come i cani indisciplinati. Quindi, proprio lì, secondo me, emerge la singolarità di ognuno e il corpo a corpo tra uno e l'altro, tra il maestro e l'allievo. Sì, io credo che sia fondamentale, l'ho già detto la volta scorsa, credo che se falliscono le nostre istituzioni educative è perché questo lavoro uno a uno non si riesce a fare nella classe. Mi sto facendo quest'idea, insomma, poi la metterò a punto. Ovviamente è impossibile tornare al direttore di coscienza o al direttore spirituale, questo senza dubbio, ma chissà, non so se ho in qualche modo risposto.
Grazie. Sì, grazie.
C'è Gianfranco Gaviano e poi vedo già anche Matteo Oreggioni, quindi potete andare
Possiamo andare?
in dialogo diretto con Rossella
Posso?
Fabrizio senza che io vi dia la briga.
Allora, devo ringraziare innanzitutto perché le considerazioni hanno positivamente acuito l'orrore dell'esistente, soprattutto delle condizioni miserande in cui oggi l'istruzione scolastica purtroppo è ridotta. Dall'altra, le riflessioni nietzscheane mi sembrano trovare uno spirito consenziente e magnanimo in Leopardi. Non a caso, proprio nella prima delle considerazioni attuali, c'è una citazione tratta proprio da Giacomo Leopardi. Perché le osservazioni che Leopardi faceva. Tra l'altro Leopardi è prevalentemente un autodidatta, un altro aspetto su cui sarebbe interessante riflettere. Molti dei nostri intellettuali, forse i più grandi, penso anche a Croce, si formano al di fuori dell'istituzione, in ambito sia filosofico sia letterario. Comunque, le considerazioni di Leopardi colpivano da un lato l'erudizione vuota e informe, dall'altro la cultura delle gazzette, cioè dei giornali, che paradossalmente poi nelle scuole si insegna come leggere i giornali, quindi perdendo forse altro tempo, però c'è un convergere, diciamo, dell'acutezza critica sugli stessi temi, è straordinario. E poi la critica alla frantumazione del sapere, un altro elemento su cui Leopardi insiste, soprattutto nel dialogo di Tristano e di un amico. Direi che gli spiriti grandi, quasi indipendentemente l'uno dall'altro, giungono alle stesse conclusioni. Forse perché favoriti in quel caso dal poter gettare uno sguardo nel momento in cui una società si sta delineando, mentre invece quando vi si è immersi, la capacità di sollevarsi al di fuori e di considerare criticamente le cose diventa più difficile. E infine anche la critica alla società, incipiente, società di massa, che ovviamente in Italia nel primo 800 non esisteva. Ma già forse per certi aspetti sprofilava proprio la bulimia nel produrre opere scadenti, che adesso è diventata esponenziale, acuita forse ancora di più, e su questo dovremmo interrogarci, dall'egemonia che nei mass media esercitano più i giornalisti che coloro che riflettono e pensano. Questa soffocando come una gramigna le possibilità forse di. Una cultura autentica, nel senso non diciamo sprezzantemente aristocratico, ma di un'apertura aristocratica anche alla possibilità di formazione dei giovani. Mi viene in mente, per concludere, che una visione aristocratica della cultura era presente anche nell'elite del Partito Comunista. Non è casuale che Togliatti fosse chiamato il migliore, non certo in senso, diciamo negativo, ecco. Grazie ancora.
Grazie a lei di queste notazioni, le condivido tutte. Ma posso fare solo una battuta. Nietzsche con lui Leopardi, se non sbaglio, è la seconda in attuale, comunque quella dove fa riferimento a Leopardi. Si pensavano come veri uomini di cultura, lottavano per questo. Ambedue credo avessero quest'idea della cultura come grande disciplina. Forse era un modo, possiamo pensare che fosse un modo per vendicarsi dei loro studi matti e disperatissimi, uno a recanati, l'altro a forta. No, perché insistere così tanto sulla disciplina, sull'obbedienza, sull'essere, forse. Sì, però devo dire, sono abbastanza disgustanti, no? Questi riferimenti allo spirito critico, all'autonomia di giudizio. Si entra in classe, si fa leggere un testo e si dice: adesso dite come la pensate, che cosa può venire fuori? Una volta che si sono dati degli elementi di riflessione, allora certamente, forse, può nascere qualcosa, ma appunto, come giustamente facciamo qui, dopo che uno ha presentato gli argomenti, ha invitato a leggere il testo, allora con una certa cognizione di causa delle domande possono essere fatte. Ed è chiaro che uno esprime il proprio pensiero, ma ci si dimentica sempre di quanto il proprio pensiero sia abitato dai pensieri degli altri. Questa. Così proprio, non lo so, trovo che sia una. Vabbè, niente, non concludo perché sono molto critica rispetto a queste cose. Bisogna entrare nella fase della modestia della coscienza, diceva Nietzsche, no? E credo che questo oggi dovrebbe essere di più sottolineato. Matteo.
Eccomi. Sì, io, beh, innanzitutto grazie. E mentre seguivo le considerazioni, mi venivano le mie considerazioni attualissime, perché io sto facendo, cioè proprio adesso faccio una piccola testimonianza, sto facendo l'insegnante di sostegno 18 ore nella scuola, in una scuola professionale, e quindi mi ritrovavo tantissimo in tutto quello che ho sentito fino ad ora e mi ritrovo anche in maniera molto disperata, ma anche affascinata di tutto il lavoro di cui sono osservatore, che sto facendo, ma di cui sono anche osservatore, su cui mi interrogo quotidianamente, costantemente. E la vera difficoltà, che poi la posizione privilegiata dell'insegnante di sostegno, che ha la possibilità di vedere i colleghi lavorare e magari rimanere un'intera mattinata nella stessa classe, e quindi capire proprio, come dire, la grande difficoltà di far passare un messaggio che secondo me è fondamentale e posturale, cioè la strumentalità del sapere per diventare delle persone libere. E questa secondo me è l'ABC, a me viene in mente Kant, abbi il coraggio di uscire dalla condizione minoritaria che puoi imputare solo a te stesso. Se non riusciamo a far interiorizzare questo, come dire, questo movimento che uno può fare su di sé, stiamo insegnando ben poco, non stiamo neanche dando gli strumenti poi per poter essere delle persone libere, delle personcine libere. Io vedo questa grande difficoltà e poi emerge un'altra grande difficoltà, una difficoltà che è tutta posturale. Cioè, la scuola, io lo dico sempre, ragazzi, è un gioco, avete un ruolo, siete studenti, dovete stare seduti, i banchi devono stare lì, c'è l'insegnante, cioè dobbiamo praticare queste forme. E nelle prime, oggi, dopo 2 anni di Covid, ci sono classi che non sono in grado di seguire una lezione perché non sono in grado di seguire dal punto di vista posturale la lezione. E quindi queste cose si toccano e si toccano parecchio. Cioè, se il rito del maestro e del discepolo viene meno, come dire, quel terreno comune, quel magistero comune su cui poi poter instaurare un dialogo proficuo per poi poter arrivare a quella cosa che si diceva prima, cioè liberarci da questo pensiero che pensa silenziosamente, che poi è l'autonomia, cioè la scuola più che passare informazioni, più che passare conoscenze, deve cercare di, come dire, valorizzare le cose buone, creative che stanno dentro ognuna di queste creature. Di questi problemi con le gambe, perché poi essere adolescenti nel XXI secolo, cara grazia, non è facilissimo. Però, cioè, la grossa difficoltà è questa, e io mi interrogo tanto su, come dire, anche l'orizzonte di senso che crea, l'educazione. Cioè, io anche alcune parole che sono parole d'ordine, tipo silenzio, tipo stai fermo, banalizzo molto, non, come dire, scivolano su questi corpi, scivolano, e non basta una ripresa, non basta una nota. Quindi, secondo me, il problema dell'educazione esce dalla scuola, entra nelle famiglie e si riflette poi in tutto il tempo che stiamo vivendo tutti assieme. E nelle scuole, poi è chiaro, io parlo dal punto di vista di una scuola professionale, se mi sposto in un liceo, ho fatto delle lezioni in un liceo, siamo già, la scuola è molto classista, siamo già in un'altra dimensione. Ma in una scuola professionale questo elemento, che secondo me è quello proprio posturale del ruolo e del, come dire, dell'indossare i panni dello studente, l'indossare i panni del maestro, è venuto completamente a meno dal mio piccolo punto di vista, del tutto parziale. E poi, per concludere, la grande importanza della lezione 1-1. Da insegnante di sostegno la lezione 1-1 la si pratica. Ed è un'esperienza bella, ma anche frustrante, che però ti permette appunto di vedere degli effetti prodotti, o comunque alcune cose vengono interiorizzate dal lavoro che si fa con l'alunno, però sempre chiaramente con grande difficoltà. E io mi domando, faccio una battuta concretissima, mi hanno detto oggi che il prossimo anno, se bocceranno 3 persone in una quinta, ci sarà una quarta con 30 alunni. E mi chiedo, in una classe con 30 alunni e un docente, come lo facciamo questo lavoro a 1-1? È una battuta, ma apre un problema gigante. Quindi, cioè, mi sento che queste riflessioni di Nietzsche, ma non solo di Nietzsche, sono attualissime.
Sì, l'ho detto anche Emerson, sono quasi 200 anni, ma siamo ancora lì.
Perché siamo sempre lì, perché come diceva anche Sini...
Ma perché evidentemente c'è proprio un problema alla radice su come esercitare un ruolo formativo. Ti ringrazio della testimonianza, perché insomma sapere da qualcuno che oggi è sul fronte con me la situazione è sempre prezioso, importante, ma vedo che è simile a quella del periodo in cui insegnavo io. Posso fare 2 note solo, sempre tornando a Nietzsche, su perché è così difficile educare veramente, perché è così difficile non solo catturare, ma, come dicevi tu, anche semplicemente insegnare a un bambino a stare fermo, no? A stare disciplinato, appunto. Come si fa a insegnargli a stare in un ambiente classe che è diverso dalla sua stanzetta a casa. Allora, a me sembra, e ci ho ragionato tanto anche con i miei studenti nelle ultime lezioni, a me sembra che quel passaggio di Schopenhauer come educatore, in cui Nietzsche parla del nucleo ineducabile e implasmabile, che è presente in ognuno di noi, e dice il vero ruolo dell'educatore è quello del liberatore, anche tu facevi un riferimento a questo, no? Quindi disincrostazione, pulitura, abbandono della seconda pelle del serpente, quella fatta da abitudini. Quando Nietzsche scrive, noi siamo come serpenti, perché mettiamo una seconda pelle, poi però ce ne liberiamo per far venire alla luce la prima pelle, ma modificata, perché è una prima pelle più tenera, ma anche più resistente. Beh, io credo che qui ci sia un elemento su cui vale la pena di riflettere proprio per gli obiettivi che abbiamo. Che cosa deve essere questo nucleo ineducabile e implasmabile? Perché non vogliamo pensare, ma Nietzsche stesso non ci consente di farlo, che sia il nucleo profondo del sé, quello di cui dobbiamo andare alla scoperta. E allora va forse pensato come una struttura, un elemento, che ognuno di noi ha in sé, che potremmo identificare col carattere, quello che Schopenhauer e Nietzsche chiamano il carattere, cioè l'impronta, di cui non possiamo mai liberarci, perché da questo non ci liberiamo, ma che possiamo mettere alla prova, possiamo esercitare, possiamo abbellire, possiamo potenziare in molti modi diversi. E non possiamo farlo da soli. Per questo dicevo, ci vuole un accompagnatore, un angelus, un pedagogo che ci conduca in questa azione, perché da soli non arriveremo mai a comprendere ciò che siamo e a divenire ciò che siamo. Quindi, come vederlo se non come uno scrigno pieno di tesori che, insomma, dobbiamo scovare? Vangando all'interno di noi stessi. Beh, forse in un senso, diciamo, nicciano del Nietzsche più maturo, o in un senso spinoziano, potremmo dire che questo nucleo è un coacervo di forze, è un insieme di forze, cioè non c'è nulla dentro, non è che siamo fatti così, non c'è nessuna fattura definita. Però c'è una forza, una potenza o un'impotenza, perché molto spesso sono impotenze, che vanno riconosciute, affermate, messe, come dicevo prima, messe alla prova. Ma tutto ciò si può fare solo attraverso l'educatore, solo se l'educatore ti prende per mano e ti dice: così è, così è, e divieni ciò che sei. Sì, non è un lavoro facile per l'educatore e come dicevo prima, in una classe di 30, come noti giustamente tu, beh, io non posso essere un accompagnatore di quel tipo. Posso così intuire come ha fatto l'uno, come ha fatto l'altro, ma certamente non svolgere questo lavoro poietico proprio. Di fatturazione, di fabbricazione insieme, che poi rende la persona sicura di sé, no? E liberata, appunto, come dice lui. Ma non lo so, non lo so, insomma, è un grandissimo problema, non c'è dubbio.
Grazie,
No, grazie a voi.
Rossella, grazie a tutti, peraltro, poiché abbiamo raggiunto l'ora, sì, dobbiamo salutarci, ma molte cose, ci sarebbero veramente ancora tante cose su cui provare a riflettere. Io confido che si possa andare avanti, lo penso sempre, confido che si possa andare avanti sia a riflettere su questi temi, sia dialogando con Rossella Fabrichesi. Sappiamo che possiamo scriverci, ad esempio, lo ricordo sempre, sia anche possiamo andare avanti, come dire, a lavorare dentro questi temi, no? Insomma, confido che delle strade ci possano essere, questa è la mia esigenza, forse, no? Fondamentale. Quindi, ecco, insomma. Capire come, capire dove, capire anche che cosa non è più il nostro mondo e che cosa il nostro mondo può essere invece, no? Capire quali sono le potenzialità che ancora non sono espresse, ecco. E lo dico, come dire, contro di me, no? Cioè contro il modo in cui tendenzialmente invece mi sento. Però dai. Credo che si sia camminato tanto in questo anno e sono felice che ci si sia ritrovati in queste letture che stanno andando verso la conclusione, il compimento di questo intero anno sociale, di questo lungo lavoro sul tema delle politiche del sapere. Dunque, mentre io devo portare i saluti di Andrea Parravicini a Rossella Fabrichesi, che mi ha pregato appunto di portarteli. Ricordo a tutti che sabato 14 siamo per il seminario di filosofia, ultima sessione di quest'anno a Teatro Punto Zero. Prego chi non l'abbia ancora fatto di mandare una mail per permetterci di orientarci sui numeri, più che altro per organizzarci anche con il coffee break, insomma, che ci farebbe piacere garantire a tutti. E poi ricordo che con la settimana successiva, il 21 di maggio, avremo l'ultimo appuntamento invece del calendario intero con il seminario delle arti dinamiche a Mecri. Quindi grazie infinite ancora Rossella Fabrichesi,
grazie a voi.
Possibilità di ragionare, ecco, vedo i saluti che stanno arrivando, le vedi anche tu Rossella, se si può continuare a ragionare con i germogli. Quindi buona serata, buon lavoro a tutti. Vedo
grazie infinite.
E sì, mi sta arrivando per da salutare.
Grazie, ciao.
Buonasera.
Grazie a tutti, grazie per la
festa, opportunità. Buona serata.
Grazie, buona serata.
Grazie, buona serata.
A voi,
a tutti, grazie.
Buonasera, grazie a tutti.
Grazie a voi, buonasera.